È un momento davvero straordinario e mi fa piacere raccontarlo con il professor Francesco Peluso Cassese, che è in collegamento telefonico, docente di didattica delle attività motorie e psicologia dello sport e didattica speciale presso la nostra università Niccolò Cusano. Stiamo parlando di REN. Ben trovate e grazie, professor Cassese.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie per aver accettato, davvero un piacere raccontare REN in questa seconda edizione. Ho detto bene, con la possibilità di ritrovarsi con i vari docenti e i vari relatori in un spazio fisico, professor Cassese.
Ma sì, noi l'anno scorso abbiamo attivato la conferenza all'ultimo secondo online, cercando di farla in tutti i modi in presenza. Quest'anno ce l'abbiamo fatta, siamo in presenza, ci sono 130 relatori.
Fantastico.
Oltre, diciamo, il simposio generale, vedremo quanti saranno poi effettivamente in presenza, perché comunque lasceremo lo spazio in streaming, lasceremo, diciamo, la scelta di optare tra le due modalità di partecipazione, però da quello che dal sentore mi sembra che tanti vogliano tornare in presenza, tanti vogliono recuperare questo modo di questo senso di divulgazione scientifica diretta e questa vicinanza anche tra colleghi, perché tutto è andato avanti e ci deve andare avanti anche questa parte.
Certo, cioè, assolutamente. Fra l'altro lei è anche il coordinatore del REN Conference, quest'anno prende le mosse anche da tanti interrogativi che sono nati l'anno scorso durante la prima edizione, vero professor Cassese?
Beh sì, la conferenza è sulle neuroscienze educative, no? Sull'apporto che le neuroscienze possono dare al mondo dell'educazione. L'anno scorso il dibattito forte fu proprio tra la pedagogia classica, quella basata sui modelli educativi, quella basata sulla filosofia dell'educazione, e quello che era una sorta di contrapposizione dell'invasione neuroscientifica, quindi e delle psicologie nella parte, diciamo, educativa. E ci fu un po' di contrapposizione, no? Tra chi portava diciamo la bandiera delle neuroscienze e chi quella della pedagogia classica. E quest'anno abbiamo creato proprio un ponte, no? Sfruttando i contributi della prima edizione di questi dibattiti che si erano creati, abbiamo trovato le linee di collegamento che mettevano insieme l'importanza di rispettare i modelli classici di intervento pedagogico, ma anche il sfruttare le nuove conoscenze che ci vengono dall'ambito neuroscientifico.
E questo è importante, professore, anche perché lei prima in un passaggio ha detto abbiamo il desiderio, no, di ritrovarci anche in presenza e fisicamente. Io credo che questo abbia toccato qualche cosa di profondo, no, anche a livello neurologico nelle nostre vite, anche nella conoscenza dell'altro e dell'esplorazione dell'altro, veicolati da un vetro, veicolati da uno smartphone o da un computer. Siamo stati spesso travisati, no, nelle nostre emozioni, nelle nostre esperienze lavorative, e questo ha creato non pochi disagi anche nell'evoluzione del nostro modo di fare. E mi riferisco anche all'aspetto educativo, no, dei bambini che hanno fatto la didattica a distanza e che spesso non sono riusciti a rimanere al passo. Cioè, quello che abbiamo vissuto ci ha insegnato molto da questo punto di vista.
Riflessione che accolgo assolutamente. Faccio un esempio: la maestra di mia figlia ieri mi diceva noi non vediamo l'ora di togliere le mascherine, perché i bambini, mia figlia fa una terza classe della primaria, hanno perso in questi due anni tutta la parte fonologica che noi insegnanti potevamo trasmettere. Cioè, quando io ti insegno una doppia, per dove la parola che deve avere la doppia, se tu mi vedi le labbra, vedi l'espressione facciale, tu ricevi un segnale in più a livello cerebrale, ricevi un segnale in più che questi bambini hanno perso, e ovviamente sono indietro su questa parte. Ed è una delle tantissime riflessioni che la mascherina ci ha tolto, come tutte le tipologie di presenze mediate, che hanno tanti vantaggi su alcuni aspetti, ma hanno anche carenze su altri. Il futuro è un blended, il futuro è un'alternanza tra questi mezzi mediati e quelli che possono essere invece i mezzi classici in presenza. Ed è quello che poi noi anche a REN vogliamo fare, mantenendo aperto entrambi i canali, per i nostri studenti e per tutti i nostri ospiti. ed è anche l'idea di base da cui siamo partiti ormai 3 anni fa con la RAN Conference, di voler cambiare la scuola. No, perché tutto è cambiato nel tempo, no? E sono cambiati i telefoni, sono cambiate gli utensili che utilizziamo, ma l'aula scolastica è rimasta sempre la stessa.
Vero?
Noi vediamo una foto di un'aula scolastica di 40 anni fa,
le
una
nostre.
Di adesso.
Sì, sì,
a parte che forse, sono le stesse, perché sono edilizia scolastica.
Sì, esatto. Esatto.
Ma il modello di aula è sempre lo stesso. Adesso, per provocazione, i famosi banchi a rotelle dell'Azzolina, no?
Sì. Come no?
Guardate che di base avevano un'utilità seria di cercare una circolarità dell'insegnamento, di poter mettere gli alunni, di poterli spostare, di poter utilizzare. Poi sono stati venduti male, è stata fatta un'operazione sbagliata, ma l'idea era proprio di modificare la classe, l'assetto, il contesto della classe, perché a livello di conoscenze che noi abbiamo di risposta dell'alunno, un alunno in modalità statica davanti al docente riceve una stimolazione infinitamente inferiore a quello che può avere invece in un contesto dinamico, dove può spostarsi, dove può fare lavori di gruppo prendendo il banco e creare 4 banchetti vicino che fanno un lavoro di gruppo, oppure mettersi in maniera circolare attorno all'insegnante.
Certo. Ma infatti, professore, che... voglio dire, è sorprendente, perché la pedagogia, lei diceva, no? Comunque evolve, come tutte le discipline umanistiche evolvono, però poi in realtà certi concetti rimangono gli stessi. Gli studenti devono rimanere degli spettatori, degli scenti dentro un teatro in cui i docenti sono gli attori e loro sono lì che guardano.
Seduti, sì,
e apprendono,
posizione,
no? Cioè, una cosa effettivamente antica.
Non è un rifiuto della pedagogia
classica
o della filosofia,
sì.
Non è assolutamente, è che abbiamo quella, ma tutto si sta evolvendo e anche questi aspetti qui non possono rifiutare quello che succede. Ovvio che io non è che metterò un'enorme risonanza magnetica sulla testa dei bambini mentre gli sto facendo lezione, non è che arriveremo a questo per capire
però,
se si sta attivando quell'area del cervello. Però se io so che quell'intervento attiva in particolare un'area cerebrale, io devo costruire quell'intervento sulla base delle nuove conoscenze. Io non posso rimanere sempre con la stessa metodologia,
certo. Fra l'altro,
questi sono,
professore,
sono poi i temi che tratteremo.
Ecco, esatto, sono proprio i temi che ritroveremo nella conferenza REN. E lei da anni si occupa di educazione motoria, diciamo, applicata ai processi educativi, no? Dell'apprendimento, e su questo l'abbiamo raccontato tante volte, no? Sembra qualcosa di così strano a volte, no? da immaginare, e invece è così efficace anche in quei bambini, in quei soggetti che hanno delle difficoltà di apprendimento. È un plus in più che può essere applicato, professor Peluso.
Ancora di più, no? Tantissimi saranno gli interventi sul settore disabilità. Sono tanti, sia sulle difficoltà specifiche dell'apprendimento, sia in generale sulla disabilità in genere, perché anche là noi non possiamo applicare un concetto generalista a un soggetto che risponde in maniera diversa alla nostra stimolazione. Che non sono soggetti, spesso soggetti che hanno carenze, sono soggetti che hanno carenze se noi utilizziamo quella stimolazione. Cambiamo stimolazione e la carenza può sparire.
Certo.
È un modo di interpretare proprio il soggetto che è molto individuale. Le K-School di Indianapolis, fatte su base gardneriana, fanno test di ingresso ai ragazzi. E poi si costruisce il programma in base ai loro interessi, alle loro caratteristiche, al loro modo di essere. Tutti quanti siamo diversi, non c'è una normalità, non c'è una normalità. Quindi tutti quanti dovrebbero avere un tipo di intervento adattato alle loro esigenze. Le neuroscienze ci aiutano a scoprire la persona, a scoprire quali sono le attività che possono essere più stimolanti, qual è il canale, il grimaldello per entrare in quel soggetto. e quindi risulta fondamentale prenderne atto per poi poter costruire il programma educativo sulla persona e non sulla scatola vuota.
Fra l'altro, su questo mi permetto di aprire una brevissima parentesi, l'abbiamo raccontato con la professoressa Stefania Morsanuto, appunto laboratorio Eracle, la stanza multisensoriale che ho avuto il piacere anche di non solo raccontare ma di visitare, di provare, un unicum incredibile anche a livello di studio, di didattica, di ricerca. Magari ne riparleremo in futuro, facciamo un'intervista apposita su questo, professor Cassese. Adesso ci dobbiamo salutare. Voglio ricordare appunto questa REN Conference, seconda edizione, 31 marzo, 1 aprile, renconference.it, ovviamente con il patrocinio della nostra università Niccolò Cusano, in un percorso, come abbiamo raccontato quest'oggi, di grande ricerca e in questo caso che guarda anche all'estero e al coinvolgimento, no, di tanti attori in termini di docenti e di relatori che interverranno. Grazie al professor Francesco Peluso Cassese, grazie per essere stato nostro ospite. A presto, professore.
Buona giornata.
Grazie a voi per l'attenzione.
Un buon lavoro, grazie.